Credo che Don Umberto mi abbia affidato questo compito per alcuni motivi. Meditando su un'opera così complessa come l'ospedale Forestieri, beh, innanzitutto per l'esperienza povera che ho nel mio lavoro, e sicuramente non sono l'inizio del mio lavoro. In carica sono occupato per circa 7 anni in una casa di accoglienza notturna che ospita persone senza dimora. Da poco più di un anno ho cambiato, diciamo, tipo di esperienza e mi occupo del centro di ascolto e di un servizio che abbiamo in carcere per gli incarcerati, quelli detenuti qui a Piacenza. Sono luoghi dove, l'incontro con le persone è speciale, dove le fatiche e i dolori che queste persone portano sono pesanti spesso, ma anche appunto di grandi conquiste. Mi piace pensare di aver chiesto questo compito anche perché preparare il nostro matrimonio con mia moglie, uno dei brani che abbiamo scelto è quello del Guerci di Mamre di Abramo, perché come famiglia pensiamo che l'ospitalità, l'accoglienza sia un fondamento. Penso che accogliere i forestieri sia una cosa difficile, in cui le persone possono decidere di fare due cose: o fregarsene, e quindi in un qualche modo elaborare una risposta per cui non è un problema loro, oppure provare a farsi delle domande. Proverò in questo tempo a dire e a provare a lanciare queste provocazioni, no? Perché penso che ci interroghino queste provocazioni come persone, come comunità parrocchiale, come persone che stanno vivendo in cammino in chiesa, no? Proverò a dire chi è il forestiero, secondo me, proverò a dire perché ospitare e in che modo ospitare. Il forestiero, credo che la prima cosa che mi viene in mente è che è definito come tale per la sua origine o provenienza, quindi non solo geografica, intendo questo, perché per me il forestiero non è quello che ha una carta diversa dalla mia o un documento diverso dal mio, ma il forestiero, tutto ciò che in un qualche modo è altro da me, è estraneo da me, non appartiene a quella cerchia di persone, di cose, di situazioni, di esperienze che in un qualche modo conosco. Sta un po' più in là, sta un po' più esterno rispetto a quello che sono io. Questa lontananza e non appartenenza di solito provoca paure, di solito, almeno a me provoca paure, proprio perché non ne sono a conoscenza, no? Si tende a far diventare un forestiero o chi arriva un oggetto, e per oggetto intendo qualcosa che per un qualche motivo io tento di far entrare nelle mie categorie mentali, perché è umano che cerchiamo di ricondurre tutto a una nostra verità, a qualcosa che noi crediamo sia assolutamente vero, no? Mentre il forestiero è una persona, e quindi non è un oggetto ma è un soggetto. Questa è una differenza, credo, da cogliere. È un soggetto che pertanto porta con sé la sua persona, la sua storia, quello che ha provato, le emozioni, i sentimenti, le paure, tutto quanto è come persona, no? Come noi tutti. Ma non le conosciamo, e questo ci fa, come dire, ci fa rimanere un po' guardinghi, no? Ci fa rimanere in attesa. Spesso lo facciamo noi il passo per andare a cercarlo. Vi dico anche che Gesù non era un forestiero, credo che lui, scusate, lui stesso è stato un forestiero, la prova sulla sua fede. D'altra parte la Sacra Famiglia, credo che si è dovuta scappare, no? Da Erode, da via Egitto, e quindi la Sacra Famiglia ha fatto questo passo, è stata forestiera, è dovuta scappare. appartenenza è indicato, è nato, crea dei problemi, non l'ha accettato. Non solo, il Vangelo di Giovanni cita più volte, ma non solo che, non solo Giovanni, ma che Gesù viene dal Padre, viene dal cielo, è figlio di Dio, è qualcuno che non è di questo mondo. I suoi gesti, quello che compie, non sono di questo mondo. Quindi i miracoli, gli incontri, sconvolgono. È forestiero questo, perché non viene capito. Tant'è vero che poi succede quello che succede. Anche il non riconoscimento penso che sia una cosa che definisce un forestiero. Quando vai in un posto dove non sei conosciuto, non ti riconoscono, banalmente non ti salutano, ti senti forestiero. Nell'episodio dei discepoli di Emmaus, la frase del Vangelo dice: tu solo sei così forestiero da non sapere ciò che è accaduto in questi giorni? Gesù, visto come un forestiero, non viene riconosciuto sulla strada da quel vita in Emmaus, no? Questi non lo vedono, vedono una persona che è lì, anche che quasi lo stupiti, perché non conosce le cose. Viene riconosciuto solo attraverso un gesto, un simbolo, che è quello di aspettare il pane, del condividere. Quando condividono la tavola, aspettano il pane, fanno memoria dell'Eucaristia, qualcosa che sto vissuto, allora, solo allora, riconoscono Gesù. Allora mi viene da dire che il forestiero, per essere accolto, ha bisogno di gesti, di parole che eliminano questa distanza che si crea, perché è normale che si crei la distanza tra chi non è conosciuto. Basta un gesto, in questo caso aspettare il pane, neanche le parole, per avvicinarsi. L'altra domanda che mi veniva meditando questa opera era: perché aspettare? Perché non mi ha scritto il dottore che devo ospitare? Perché non c'è scritto da nessuna parte, se non nella Bibbia. Nella storia l'ospitalità era un dovere sacro. Il parlo di Abramo mette in luce, no? Ci arriveremo dopo. Ma tutta la storia antica, romana, greca, ma anche più tarda, l'ospitalità era un dovere sacro, perché l'ospitalità si fondava su un patto di reciprocità. E non a caso il termine italiano ospite, penso molti di voi ci abbiano magari riflettuto, ospite vuol dire, significa chi ospita, ma anche colui che è ospitato. E non è un caso, dall'antichità deriva questo termine, no? La spiegazione di questo termine, perché in questo patto di reciprocità chi era ospitato si impegnava, si sentiva in dovere di dover ricambiare il dono ricevuto. E qui secondo me è un po' la chiave, e la chiave è questa: è che ospite, quindi lo stesso termine, indica tutte e due le cose, cioè è paritario. È la stessa cosa, addirittura nella miei antichi studi di latino, classico, si è passati dal termine hostis, che era nemico, hostes, che è ospite. Quindi in realtà c'è stata una progressività in questo termine, no? Non è più il nemico quello che non conosco, quello che devo in qualche modo non accogliere, ma è esattamente il contrario. È come me. E lui ha un dovere verso di me. Se io lo ospito, questa persona ha un dovere di ricambiare in un qualche modo l'ospitalità che ha ricevuto. Quindi capite che l'ambivalenza del termine ospite è proprio bella e significativa, perché indica questo scambio di doni: dono la mia ospitalità e riceverò la tua, e di ruoli. Al contempo sono ospite e ospitato. Allora, secondo me parte un po' dal centro dell'opera di misericordia, no? Di ospitare i forestieri, perché in realtà noi stessi siamo accolti in questo mondo. Il Levitico cita: se la terra appartiene a Dio, chi è l'ospite e chi è ospitato? Bella domanda. Se crediamo in questa cosa, qualche domanda ce la dobbiamo porre. Perché noi stessi, solo per il fatto stesso che siamo venuti al mondo, che ci è stata donata la vita, ci è stato donato anche un pianeta e una terra in cui abitare. Voi capite che questo cambia un po' di prospettive. Penso anche che siamo ospiti del nostro corpo, che è un dono, è una forma di vivere su questa terra per poi tornare al cielo. E quindi siamo ospiti del nostro corpo. Allora, se siamo ospiti, se noi stessi siamo ospitati, proprio perché siamo venuti sulla terra che ci è stata donata e siamo dono di Dio, capite che qua si parla tutta la faccenda. E addirittura ospitare, allora mi verrebbe da dire che è una vocazione umana a questo punto, perché ospito l'umano che è semplicemente l'altro, che è un'altra persona di me, ma lui stesso è ospite di questa terra. E quindi ritorna questa parità che credo sia la stessa natura dell'uomo. Il considerarci ospiti e non padroni, quindi non siamo padroni del nostro corpo, padroni della nostra casa, padroni della nostra terra, padroni, ma siamo ospitati, ci cambia la prospettiva, ci aiuta ad avvicinarci, o almeno a provarci. Allora capite che il ragionamento che il forestiero diventa soggetto, non più oggetto, è vero. Se ragiono in questa chiave e accolgo l'umanità dell'altro in una chiave inversa, e quindi la paura, il sentimento di timore, può cominciare a passare e possiamo lavorare e cambiare. Il brano del verso di Marte di Abramo ci dice una cosa, ci dice addirittura che dando si riceve qualcosa in cambio. Abramo ospita i tre nell'ora più calda del giorno, dice, e quindi non ha scelto chi ospitare e quanto ospitare. Questi sono arrivati e lui era pronto. Chi è stato di voi interessante sa di mamma, sa dov'è, sa il caldo che fa, insomma, andare a bussare alla porta, in quel caso se non la tenda, allora a mezzogiorno non è il massimo, insomma. Però si dice che non si sceglie, non spetta di non scegliere. Quando è chi? Ma semplicemente è il prossimo che arriva. Tra l'altro Abramo, nel capitolo 12 della Genesi, lui stesso, il Signore dice, esci da questa terra e va nel luogo di chi ti dirò. Quindi lui stesso fa l'esperienza dell'età forestiera. Per questo mi viene da dire che sul brano di Marco successivo, capitolo 18, capisce benissimo la condizione dei tre. Visto che lui ha fatto l'esperienza di essere forestiero, capisce la difficoltà, capisce che sono arrivati nella loro bucata non a caso, perché probabilmente avevano bisogno di sete, di ombra, di riposo, di riparo, ma lo capisce proprio perché lui ha fatto l'esperienza, altrimenti l'avrebbe chiuso. Nel brano di Marco si prosegue con i tre, uno dei tre che promette ad Abramo la discendenza, no? Quindi, dando ospitalità, lui riceve qualcosa in cambio, qualcosa molto grande. Abramo e Sara erano vecchi, no? Quindi non avrebbero potuto avere. fisiologica. Infatti Sara ride, ride, il sentimento che prova è, come dire, è molto, è un risultato di perplessità. In realtà loro ricevono molto da questa accoglienza, ed è bello pensare che l'ospitalità e chi è capace di accogliere genera qualcosa, quindi addirittura per come deve generare un figlio. E questa cosa penso sia un messaggio molto bello, perché l'ospitale vuol dire, se mi apro l'ospitalità, apro la porta, probabilmente avrò qualcosa in cambio e probabilmente sarà qualcosa che farà fruttare in me, nella mia famiglia, nella mia comunità, nel mio gruppo che frequento, qualcosa di bello, di molto bello. L'altro pezzo del brano di mamma che mi stupisce sempre è che attraverso l'incontro dei tre che arrivano al tempio di Abramo, lui incontra Dio. Allora è bello pensare che in questo passo ci sia un cercare di saldare il cielo della terra. Quindi attraverso l'incontro con delle persone, i tre che arrivano alla tenda, incontro Dio. Quindi dalla terra passo a un'altra dimensione. E così il contrario, attraverso l'incontro con Dio posso incontrare le persone. E questo è un compito molto arduo che ci aspetta. Però io penso che ho sperimentato che sia così. Incontrare le persone vuol dire incontrare Dio, perché si incarna nelle persone, e anche il contrario, incontrare Dio vuol dire davvero andare incontro alle persone. Ma come ospitare? Perché poi c'è ospitalità e ospitalità, oppure si confonde l'ospitalità con altre cose. Innanzitutto penso che l'ospitalità non deve essere un dovere, che magari non con coscienza compiamo, per carità, va benissimo. Però non dobbiamo fermarci alla compassione, al pietismo, a questi sentimenti, no? Che sicuramente ci guidano, ci trasportano, ma non sono esaurienti dell'ospitalità. Abramo per questi tre non ha compassione, non prova solo compassione, ripeto, li accoglie dopo il caldo del giorno. Dice alla moglie, al servo, che offre tutto quello che ha di migliore. Perché nella sua esperienza l'ha provato, perché crede che, e poi incontrerà Gesù Cristo, in realtà è questa cosa. Quindi vale sempre un po' la pena provarlo. Credo che ospitare sia anche diverso quindi da soccorrere perché c'è un'emergenza, e questo è un tema anche che va oltre la parola di Dio, no? Ma la parola di Dio ci aiuta ad andare anche nelle cose concrete. Quindi sicuramente è utile dare un tetto, dare da mangiare, fare della carità, è vero, ma ospitare è uno stile di vita, è un'altra cosa. Vuol dire che l'altra persona che incontro lascio a lui il giusto spazio perché in qualche modo mi contamini. Quindi non metto a disposizione la mia casa, o i miei soldi, o quello che posso fare, ripeto, una cosa preziosa. Il mio tempo, tanti volontari che conosco, alcuni qui della Caritas, no? È una cosa molto preziosa. Ma se voglio fare l'ospitalità in modo serio, in modo che sia uno stile di vita, allora devo offrire ben di più di quello che ho. Devo offrire me stesso. Devo offrire me stesso. Perché l'altro in realtà mi sta chiedendo se ha caldo, un riparo, se ha freddo, un riparo, se ha fame, del cibo. Ma in realtà il vuoto che ha detto probabilmente è molto più alto, è molto più profondo. Mi sta chiedendo di essere vicino, mi sta chiedendo di stare a suo passo, mi sta chiedendo di accompagnarlo, di ascoltarlo. E questa è l'altra parola magica. Chi si mette in occhio di ospitare, pratica l'ascolto. E non fa brano di Marta e Maria, dove arriva Gesù, quindi Marta è indaffarata, no? Quindi non ha tempo per stare con l'ospite. E Gesù la rimprovera. La rimprovera perché? E gli dice di fare come Maria. Gli dice che la prima cosa è lasciare spazio al forestiero che ha ospitato. E lasciare spazio vuol dire che deve dedicare il tempo, tutta se stessa. Perché a volte abbiamo, come dire, l'idea che se ho qualcuno in casa, banalmente qualcuno che accolgo, devo fare un sacco di cose, devo giustissimo tirare fuori le cose più belle, fare le cose le migliori, ma in realtà magari quella persona ha voglia di stare con me. È lì per un motivo magari, no? Immaginate una persona che ha perso tutto magari, o che ha affrontato viaggi incredibili per arrivare in Italia, tanto per averne una. Sì, ha bisogno di mangiare, di dormire, sicuramente, ma ha bisogno di ricostruire quelle relazioni calde, buone, che probabilmente gli mancano. Ha bisogno di qualcuno che lo accolga per quello che è, perché lui è una persona come me. Allora voi capite che ascoltare è dare spazio a chi trovi di fronte. Prima di tutto dare spazio e non riempire di domande. Magari dopo, però prima devo ascoltarlo, se no non so di cosa chiedergli. Devo dargli spazio e devo lasciare che lui si definisca. Allora andiamo in quello spazio comune, in quel confine, che è quel luogo dove ci incontriamo. E lasciamo che tu e io ci riusciamo a parlare, riusciamo a scambiarci delle cose, riusciamo a contaminarci. Credo anche sia importante che sia un luogo, questo confine, e lo chiamo apposta confine, perché la mia identità e la tua identità sono comunque distinte. Cioè, io ho la mia identità e tu hai la tua, certamente. Perché è importante anche sapere chi siamo, se ci conosciamo, per poi andare incontro alla persona. Allora capite che si passa qui a conoscersi sul serio, a conoscersi davvero, a incontrare davvero le persone e non a fermarsi. Per magia succede che chi più la pratica, di solito, almeno questo è quello che ho visto io, più continua a farlo, perché scopre che è davvero così, come la Bibbia ci dice, no? Vi porto alcuni esempi per dire che quello che ho raccontato non siano delle fantasie, no? Qualcosa che magari uno copia da internet e poi lo viene a raccontare, ma mi è capitato in questi anni di tante storie, persone, no? Accogliere. Un esempio che è un po' forte magari, no? Però penso sia significativo raccontarlo. Mi è capito che quello è una persona che era uscita dal carcere, e lui, il motivo per cui era stato incarcerato era la pedofilia, no? Allora credo che tutti i reati che uno possa compiere, per me è uno, diciamo, tra i peggiori, no? Non che ce ne siano di serie A o di serie B, però a me personalmente tocca molto, no? E quello che mi sono detto quando questa persona è arrivata in casa accoglienza era che avrei fatto il mio compito molto professionalmente, ma non avrei voluto in qualche modo incontrare quella persona sul serio, perché c'è la paura, c'è timore, c'è il non comprendere perché una persona possa compiere cose così scandalose, brutte, no? In realtà questa persona mi ha smontato tutto, perché raccontandomi nei vari giorni questo video, sua storia, quello che ha subito lui fin da bambino, il contesto in cui viveva, gli strumenti e l'educazione che non ha avuto, quindi non frequentando la scuola, tutta la vita di strada che ha fatto, Dopodiché sono risposto che forse, io non so se avrei fatto di meglio, ma perché è il suo storia che si portava dietro che l'ha condotto a fare quello che ha fatto. Allora, ho questa la colpa, e lui ha scontato il suo, come dire, il suo debito con la legge, ma su queste cose bisogna lavorarci perché si possa cambiare. Allora, il sentimento di paura c'è, certo, ed è, penso sia anche necessario. Quando si incontra un forestiero, qualcuno che non conosco, qualcuno che per più ha fatto cose molto mai ricorte, quindi che magari non accetto. Però poi si capisce che davvero quella è una persona come me che ha fatto delle cose per cui cerco di modificarla per quello che ha fatto, ma cerco di incontrarla, poterci cambiare insieme. In realtà è successo che lui ha arricchito molto più me, che forse più lui. Un'altra volta mi capita una persona che nella mia ingenuità mi chiede di scrivere il curriculum perché cercava lavoro e io ho imparato mille cose, un po' come matta, e gli dico: guarda, scrivi il tuo, prova a scriverlo tu, e poi lo mettiamo insieme al computer. Lui mi guarda con una faccia esterrefatta e io ho capito che, come dire, avevo scivolato su una buccia di banana, perché mi dice: guarda che io non so scrivere. Voi capite cosa significa per una persona, era il 2010 credo, non saper scrivere, al di là del fatto gravissimo di essere un analfabeta, ma voi capite come una persona in cosa può capitare, perché se gli errori si fanno normalmente, se una persona non è stata istruita, non ha educazione, può commettere, come dire, cose gravi, oppure la sua vita non può essere così bella. Ci capita di togliere molti profughi, visto che anche questo è un tema molto, molto dibattuto. Qualche settimana fa mi ho incontrato un profugo che veniva dal Gambia, un paesino vicino al Senegal, classico profugo, scusate il classico, veramente orrenda come parola, no? Che ha fatto tutto il viaggio, no? Quindi dal Gambia ha fatto un viaggio incredibile, è arrivato in Libia, si è preso un altro, picchiato, più in alto di me, è arrivato in Sicilia e da lì fino a Vicenza. La domanda, mentre lui raccontava la sua vicenda incredibile, a me veniva tutto quello che è il suo posto, per dire, no? Forse scelto così il suo posto. Chi gliel'ha fatto male? Diceva che io ho speso $35,000, se non sbaglio circa 30.000 euro, che sono molti soldi per noi, figuriamoci per quello che viene anche, no? Cioè tutti i risparmi di due famiglie, sua e di sua moglie, sono stati investiti su di lui, che potesse andare in Europa a cercare vita migliore. Chi gliel'ha fatto fare? Gli ha fatto fare la speranza di poter migliorare la propria esistenza. E questa persona spera di essere qui per poterla migliorare semplicemente, ma non lo può fare se ha, tra virgolette, solo da mangiare, solo da vestirsi. Certo, è importante, ma non è sufficiente. Dobbiamo cercare di ospitare in un altro modo. Questa persona bisogna incontrare altre persone che lo aiutino a tirar fuori le risorse che lui ha, sicuramente, a tirar fuori quello che ogni persona ha, cioè il cuore. Lo può fare solo se forse incontra una comunità accogliente, io credo. Un pezzo che aggiungo, guardo l'ora perché devo stare all'interno, è il fatto che una persona che si trova nella condizione di forestiero, quindi non riconosciuta, estranea, in viaggio, vive questa precarietà questa precarietà umana, inaspettatamente, questo è quello che ho visto, tira fuori delle risorse che noi, intendo noi persone che veniamo, parlo per me, in molte comunità ce le sogniamo. Allora mi leggo un pezzettino di una lettera che ho scritto incarcerato qualche giorno fa. La lettera non riuscirà a rendere merito alle parole che scrive. La libertà è un bene supremo, spesso ne ho usato. È un bene il cui rischio di essere corroso è molto alto. Per me la libertà è giunta a capolinea sulla porta del carcere. Perde la sua luce, i suoi colori mentre sei invaso dalla paura, dall'angoscia che diventano compagni. Ora la mente incambiata, non più libera, e pensa alle mie debolezze di cui diventi ostaggio. Ma questo sentimento di oppressione e di tristezza mi ha fatto partire dentro una rivoluzione. Sì, perché la tristezza può essere generativa, ti spinge verso sponde lontane, a fare cose e a trovare energie inaspettate. Quando ti trovi in difficoltà, ti trovi a lottare dentro di te e al di fuori di te, e trovi inaspettatamente l'appiglio per scavare dentro, e più scavi, più sei sospinto verso l'alto. Dice che hai riuscito, nonostante la sofferenza di incarcerato, dentro e fuori, a trovare qualcuno che è riuscito, anche nella tristezza, a tirare fuori delle cose bellissime e a riprendere in mano la tua vita, no? Allora veramente penso che praticare l'ospitalità ti smaschera in qualche modo e ti tiri fuori, sei costretto a tirare fuori la tua persona. Chi pratica l'ospitalità penso che metta anche nella giusta scala i propri problemi, aiuta a mettere le cose un po' al giusto posto e non esagerare, perché i miei problemi sono i più grossi, i più grandi, i più risolvibili, no? Invece l'incontro con le persone ci fa vedere anche realtà diverse, ci apre la mente, ripeto, la nostra verità non è unica, non è assoluta assolutamente, ma è sempre un po' in relazione a qualcun altro che ne porta una nuova e la arricchisce. Chiudo dicendo che allora l'ospitalità verso i forestieri di questa opera di misericordia penso che sia nulla che accogliere me stesso in quanto persona umana, perché io stesso, se sono venuto al mondo e sono qui da ospite, sono io stesso un ospite. D'altra parte Gesù lo ha dimostrato nella sua vita qui sulla terra, no? È stato forestiero e così ce l'ha fatto testimonianza. La sua parola, che qui meditiamo stasera, tutte le domeniche, tutte le volte che ci capita, è una sfida costante che dobbiamo cercare di non scacciare con la nostra razionalità, no? Perché tendiamo, no, a ricondurre con i nostri pensieri, le nostre categorie, tutto. In realtà dovrebbe essere così. Addirittura il forestiero che accogliamo, che possiamo accogliere, può trasformarsi in un dono, proprio come è capitato da